ritorniamo in diretta dal basement di Radio X con Giovanni Follesa, Gianluca Floris nello studio e in collegamento con noi al telefono Massimo Zedda, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
Spettatrici e spettatori. Buongiorno.
Allora, parliamo quindi di politica, di cosa succede o non succede nella politica regionale in questi giorni caldissimi che precedono anche la decisione del governo sulla zona gialla, sulla zona arancione. Intanto chiediamo a Massimo Zedda un pronostico da conoscitore della politica. Che cosa succederà domani?
Ma è un auspicio, auguriamoci. Speriamo di diventare zona gialla, anche perché per le attività economiche sta diventando insopportabile, e così anche per la tenuta di alcune persone che come si avverte iniziano a non sopportare più con la facilità, se così si può definire o dire, le restrizioni che invece tutti quanti abbiamo rispettato nel corso dell'anno passato. Quindi una fase di via d'uscita che però deve rimanere gialla o diventare bianca ulteriormente per quanto sia stata eliminata di fatto.
Certo, perché tra l'altro potremmo arrivare veramente all'assurdo domani di avere addirittura dati da zona bianca e essere castigati ancora per una settimana a restare in arancione. A questo punto non è tanto una questione, è anche una questione diciamo economica, nel senso che ci sono altre regioni che stanno ripartendo verso in accelerazione verso la stagione turistica e la Sardegna rimane al palo ingiustamente. Quindi forse in previsione di un'eventuale bocciatura, tra virgolette, forse domani bisognerebbe pensare già a un'azione anche di tutte le forze politiche sarde contro un'eventuale decisione che ci lasciasse ancora in arancione. Ci state pensando?
Però stiamo attenti. Le persone ovviamente si stanno concentrando sul dato dei contagiati, no?
Sì.
E delle terapie intensive. In questa fase un elemento che pesa come ulteriore criterio rispetto al passato è l'aspetto legato alle vaccinazioni.
Siamo molto lenti,
siamo indietro.
La ministra Gelmini ieri ha detto tra due settimane tutti i pazienti fragili, e ovviamente i fragilissimi, cioè quelle le persone che hanno delle malattie
croniche,
molto più esposte rispetto ai rischi dati da un possibile contagio, tra due settimane saranno tutti vaccinati in tutta Italia.
In Sardegna non sarà così difficilmente.
E questo è il problema. Il nostro problema è che mentre i dati sui contagi, per fortuna, sulle morti e anche sulle terapie intensive o sulle terapie intensive non sono così alti come in precedenza, abbiamo un serissimo problema sull'altro dato. Il numero di vaccinati e il numero di persone anziane vaccinate, il numero di persone anziane o anche giovani con patologie. Questo è il vero nodo.
Sì, abbiamo ancora 30.000 over 80 in Sardegna da vaccinare, abbiamo tutti i malati fragili, perché solo ieri, pensate, con mesi di ritardo.
Significa la riapertura. Perché dico quest'altro dato? Perché è chiaro che oggi il dato sui pochi vaccini rischia di determinare morti tra quella popolazione fragile.
Certo.
Ed è questo l'elemento.
Ma è stato detto con estrema chiarezza dallo stesso Draghi che d'ora in avanti, diciamo, nella determinazione dei colori si sarebbe tenuto conto dei fattori, diciamo, in negativo, quindi anche della diminuzione dei contagi, ma anche dei progressi fatti nella vaccinazione. E da questo punto di vista noi siamo molto scarsi.
Ma lì però è stato fatto un errore da parte della regione Sardegna. Per usare un eufemismo, ci si è dedicati alla ricerca dei contagiati con la campagna Sardis e Sicuri, che ha determinato ovviamente costi economici, ma soprattutto aver dirottato personale sanitario dalle vaccinazioni alla campagna di controllo di massa sui contagi.
Sì.
Oltretutto lo stesso ideatore di questa campagna l'ha definita inutile.
Sì. E ha definito pericolosi addirittura i test rapidi, perché adesso Crisanti dice che i test rapidi sono pericolosi.
C'è una percentuale di falsi positivi e falsi negativi.
Di falsi positivi e falsi negativi.
Sì.
Falsi
forse ancora più grave.
Significa, vi sento
lontani.
Sì.
Ascolta Massimo, sono Gianluca, io spero che tu mi senta. Allora, oggi leggo su sul Corriere della Sera un'intervista a Ilaria Capua che spiega come lo scetticismo sui vaccini è una causa di rallentamento nel raggiungimento della ipotetica immunità di gregge. Ora, in merito all'affermazione fatta da Solinas l'altro giorno che molti rifiutano, com'è la situazione reale al netto del fatto che contattavano anche i morti, che contattavano anche persone che non potevano muoversi da casa? Però credi che questo scetticismo possa aver contribuito, insomma, a una diminuzione dei volontari che si sottopongono al vaccino?
Stiamo ai dati. Se nel Lazio il vaccino AstraZeneca, no? Uh-huh. È stato rifiutato da un 4-5% della popolazione, non è pensabile che da noi sia l'85%, come dal dato trasferito dal Presidente della Regione Sacchi. Non è vero, semplicemente non erano nelle condizioni di vaccinare quelle persone. Basti pensare che questa attenzione alla tempistica, prima viene detto che rifiutano l'85% delle persone fragili il vaccino in Sardegna. Due giorni dopo si annuncia inizia la campagna di vaccinazione per i diabetici, a maggio. Cioè la Sardegna ha scoperto a maggio del 2021
che esistono i diabetici.
Che esistono i diabetici e ha predisposto a maggio 2021 l'elenco dei fragili diabetici. Dopo un anno e mezzo che l'intero pianeta discute della possibilità di salvezza da questo virus col vaccino, e quindi tutti quanti si sono attrezzati ovviamente ad avere disponibili immediatamente gli elenchi delle persone fragili.
Certo.
L'altro elemento che in Sardegna probabilmente ha pesato è che molte persone, la percentuale non è quella, ma molte persone si sono trovate smarrite perché nessuno dava indicazioni sulla vaccinazione. Era impossibile trovare un numero di telefono, avere una risposta tramite
i medici di famiglia non sapevano nulla.
I medici di famiglia non so, e volevo arrivare proprio lì. È chiaro che se c'è questo elemento, o se c'è il sospetto che ci sia una difficoltà e una paura, mettiamola così, ma chi più del medico di famiglia che conosce la persona può convincere e rasserenare la persona circa la vaccinazione? Noi li abbiamo invece esclusi, ma così come i medici volontari, che sì, sono lì disponibili già da gennaio, lo sta denunciando da mesi
Massimo D'Alea, sì, è venuto anche da noi.
Si è reso disponibile a gennaio e siamo a maggio.
Una vergogna quella, 300 medici pronti a lavorare che si sono fatti a loro spese i check-up per poter andare.
Medici pensionati, quindi voglio dire liberi,
con esperienza, esatto, pluriennale.
Sì, gratuitamente.
Gratis.
Sì. Ecco. Siamo riusciti a non coinvolgere loro, a non riuscire a trovare un accordo con i medici di famiglia che hanno un ruolo marginale in questa campagna di vaccinazione, quando potrebbero avere un ruolo importantissimo, soprattutto nei territori dell'interno. Insomma, io mi sarei aspettato che l'inchiesta la magistratura l'avesse aperta sul modo come è stata condotta la campagna vaccinale, più che sui singoli casi. Adesso non so cosa sia.
Sì, devo dire la verità, speriamo che l'attivi anche sulle priorità date.
Sì. Beh, quello
perché
sì,
siamo a conoscenza delle priorità indicate per il 2021 a dicembre dal Presidente della Regione alla sua maggioranza, e le priorità erano le province e gli staff, la moltiplicazione degli staff. E ogni giorno c'è un contatto quotidiano tra i consiglieri regionali e il presidente su questo aspetto della moltiplicazione delle poltrone.
Ora, sì, con il risultato che aprendo il giornale si prova ogni giorno un conato di vomito, perché abbiamo il dramma del Covid intorno a noi con la gente che muore, e leggiamo che il consiglio regionale si deve occupare di 50 consulenti
della 107,
o di ripristinare,
sì,
le province abolite per voto dai cittadini. C'è una cosa folle.
L'altra legge che vorrebbero portare in approvazione è il ripristino dei consigli di amministrazione ovunque.
Ah, che arriva subito dopo la 107 in programma.
Ovviamente adesso iniziano, insomma, l'opinione pubblica ormai dopo un mese di opposizione, perché stiamo cercando di bloccare la legge in consiglio regionale, adesso inizia a conoscere, capire questa legge sulla moltiplicazione delle poltrone in una fase drammatica come questa, e anche la spesa pubblica. Stiamo, certo, parlando di quasi 20 milioni di euro in 3 anni.
Sì,
basti pensare qual è l'intero finanziamento, ora voi fatta in radio. Gianluca è un artista, Giovanni si è occupato anche di teatri, insomma. Basti pensare poi al finanziamento per tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, dell'animazione.
Sì, un problema globale aggravato in Sardegna, sì, dalla
terra. Pensate che cosa sono, sì. 6 milioni di euro, certo. Ogni anno per 3 anni semplicemente per gli staff.
Certo.
Sì, no. Su questo non c'è dubbio. Io ti volevo chiedere una cosa, Massimo, ma ecco, l'opposizione che insomma sta facendo sentire la sua voce su questo, si impegnerà, ecco, nel caso in cui arrivasse in regione alla prossima tornata elettorale, a cancellare questa legge, quello che voi definite il poltronificio?
Ma indubbiamente, ma nel senso che penso che, anche volendo utilizzare quelle risorse per personale, siccome abbiamo una carenza di personale oggettivamente, anche di alcuni profili professionali nei comuni, nelle province e in regione, forse in questa fase sarebbe stato meglio mettere a correre quelle risorse, ma anche dopo, certo, per l'assunzione, certo, di medici, se stiamo all'aspetto
o di manager della sanità, sono persone capaci di far funzionare meglio la macchina,
però con concorso, attenzione,
assolutamente, certo.
Tutte queste nomine sono intuito persone, cioè nomine fiduciarie del presidente, che indicherà persone da lui conosciute e che hanno un rapporto molto stretto.
Lo chiedo a te, Massimo, scusami, però una quota di persone di fiducia c'è sempre stata, o sbaglio? Nel senso, nella,
sì,
composizione del gabinetto, la segreteria?
È quella fisiologica. Quella...
Infatti non si capisce perché a quella quota si debba
certo, aumentare
per due o per tre e triplicare il numero già delle
persone. Qua ti stai facendo la corte, diciamo.
Sì, perché queste...
Stai cercando voti per andare a Roma,
queste,
dai, diciamo.
Queste figure ci sono già, sono già, certo, previste in ogni assessorato, certo, alla presidenza, certo, ci sono i capi di gabinetto, i consulenti.
Beh, fate due conti. Dietro c'è un disegno.
Sì.
Certo. Immaginate, cioè, c'è un... Va a votare il 40-45% dell'elettorato, che in Sardegna significa, 600.000 persone, 500.000 persone.
Sì.
Di queste, ovviamente, queste si suddividono tra due o tre blocchi, quindi dividete ulteriormente. Quando inizia a nominare 100 persone, certo, nelle province, nei consigli di amministrazione, triplichi gli staff per assessori e presidenti con persone nominate.
Hai creato la rete? Sì, hai creato la rete.
Centinaia e centinaia di persone con relative famiglie, con bacini,
sì,
elettorali.
Sì, 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 sì.
Semplicissimo.
Questo, sì, diciamo, c'era venuto all'occhio.
No, ma...
ahimè sì. No, l'altra notizia è capire un po' cosa sta succedendo adesso in consiglio. State discutendo appunto della 107 con degli emendamenti o canguro, si leggeva sul giornale, per demolire un po' il numero di emendamenti che voi avete presentato e andare più spediti. E contestualmente, sì, insomma, c'è anche il tema dei ristori, perché poi anche questo è un tema che è stato gestito, a mio avviso, in maniera assolutamente maldestra. Ecco, diciamo, sì, così. Nel senso che poi capita che si vada a protestare sotto il consiglio, allora ci si rende conto che ci sono anche
questi, i giostrai
che vanno aiutati, ci sono gli ambulanti,
però sembra una cosa di elemosina,
ma manca una strategia anche da quel punto di vista, o
questo
no?
È il problema, siccome le risorse ovviamente non sono infinite, poi se poi si vengono anche sprecate per moltiplicare i portaborse, diventa drammatica la situazione. Ma a giugno abbiamo segnalato due questioni come opposizione. La prima era iniziare a lavorare immediatamente sui fondi europei, il fondo per la ripresa, il piano per la ripresa di livello europeo, per avere progetti, coinvolgimento della società sarda, per pianificare, progettare e poter ottenere risorse. A luglio arriverà il primo anticipo di 23 miliardi per tutto il paese, noi non prenderemo un euro.
Sì.
L'altra questione era: mettiamo insieme le priorità in relazione ai settori che sono già bloccati e rimarranno bloccati per mesi e mesi, se non per un anno. Ovviamente in questi settori c'era purtroppo il mondo dello spettacolo, della cultura, c'erano sicuramente gli ambulanti che lavorano nelle sagre, nelle feste, c'erano e ci sono le difficoltà per gli stagionali che non hanno potuto lavorare, almeno gli stagionali che operano a dicembre e in occasione delle vacanze di Pasqua, poi anche d'estate c'è ovviamente un problema. Quindi stabilire le priorità e allo stesso tempo però definire la possibilità, con le vaccinazioni e la campagna appunto di vaccinazione di massa, la possibilità di poter aprire.
Certo.
Perché prima o poi bisognerà ripartire.
Assolutamente.
È il problema, quello che dicevate voi all'inizio, e cioè che partirà o ripartiranno le regioni che avranno un numero di vaccinati molto alti, noi rischiamo di giocarci un pezzo importante di stagione estiva e di ripresa. E attenzione, di vanificare anche le vaccinazioni fatte al suo tempo.
Ora, certo. Si sta già giocando questa partita, ho l'impressione che insomma ci siano regioni europee del Mediterraneo, penso alla Grecia, penso a altre realtà che sono già in netto vantaggio competitivo rispetto alla Sardegna.
Sono in netto vantaggio, però io posso farvi degli esempi specifici. Andate nel sito dell'assessorato al turismo, sì, e provate a trovare intanto qualcosa scritto non in italiano, in una lingua straniera, come spiegazione in relazione a come poter viaggiare, spostarsi, o come non poterlo fare, insomma un'indicazione, no?
Sì.
Non troverete nulla da nessuna parte. Cioè un turista dovrebbe leggere tutti i DPCM, tutte le ordinanze in italiano, ovviamente, per riuscire a comprendere che cosa fare. Mentre invece so che è contattata la polizia di frontiera, almeno un caso che ho riferito direttamente, la polizia di frontiera dà delle indicazioni ben precise, se si proviene da paesi dell'Unione Europea o comunque dell'area Schengen e via dicendo. Ecco, basterebbe fare questo, almeno per dare una garanzia anche ai settori che operano nell'ambito del turismo.
Ecco Massimo Zedda, una cosa che ha fatto arrabbiare molto i sardi è stata tra l'altro la vicenda di Sardara, cioè in questo contesto disgraziato c'è, cioè questa cosa di questo...
Me la stavo quasi dimenticando, Meloni, lo sai, il mio cavallo di battaglia.
Questo pranzo delle beffe, voglio dire, c'è rimasto
indigesto.
Un po' indigesto, ma è chiusa lì la faccenda politicamente, oppure ci sarà un momento in cui ci saranno delle spiegazioni, dei chiarimenti, capiremo qualcosa di più sulla natura di questo incontro, perché chi c'era ormai più o meno l'abbiamo capito, ma sulla natura di questo incontro, sul perché queste persone si siano ritrovate in un giorno di divieto a mangiare un maialetto in mezzo al Campidano?
Ma le ipotesi sono tante. Sicuramente l'aver utilizzato l'argomento di una missione di lavoro,
sì,
come poi si è visto, ha né più né meno aggravato la condizione di alcuni che erano presenti a Sardegna. Mm-hmm. Cioè è pensabile che in 40 avessero tutti un appuntamento per discutere di lavoro col proprietario della struttura. Si sarebbero dovuti trasferire lì per 3 mesi, no?
E certo, fare la fila poi per
poter
parlare.
Discutere ognuno, diciamo, fate le debite proporzioni di del poter dedicare tempo ad ognuno di loro. Almeno una mezz'ora di ognuno siamo dovuti trasferire.
Diciamo, ha gestito male l'agenda questo signore, se ha dato appuntamento
quanto
a tutti
meno.
Alla stessa ora.
Quantomeno.
Il problema è che il fatto che autorità, comunque dirigenti pubblici, si vedano in una condizione di questo tipo, mentre tutti quanti noi siamo chiusi in casa, rispettiamo le regole, è un po' di più, è un po' più che vergognoso, mettiamola così. L'altro aspetto è che il Presidente della Regione, come fa sempre, annuncia invece prenderò provvedimenti,
li caccerò via tutti,
poi non va via nessuno. Perché? Perché come per i vaccini e per tutto il resto punta sull'aspetto che tanto i sardi
tanto poi dimenticano.
Ci si dimentica di quel che è stato detto, dell'annuncio, quindi vale per quel giorno o per i giornali del giorno dopo o per le trasmissioni. Poi dopo non accade niente. Ricorderete tanti annunci, in 40 giorni, ricordate ottobre, col cambio dei vertici dell'ATS, in 40 giorni abbiamo elaborato oggi un programma, risolveremo tutti i problemi della sanità.
Sì,
e infatti
sì.
Si è visto, dopo 40 giorni non abbiamo più neanche un problema, da ottobre a oggi sono risolti tutti i problemi della sanità. E invece i segnali sono drammatici. La verità è che lì erano, a Sardara c'erano tante discussioni in corso, secondo me, tentativi di avvicinamento di alcuni che forse sono andati via anche perché si sono fidati, come dire, di un incontro riservato, ristretto tra pochissime persone, e altri invece che dovevano trattare vicende specifiche, eccetera. La verità è che probabilmente anche il vertice sapeva.
Certo.
Perché è impensabile. Delle due l'una, o abbiamo una regione che è fuori controllo, nel senso vero del termine, cioè è fuori dal controllo del presidente della regione, oppure non è pensabile che 40 persone di quel tipo si vedano a Sardara con camerieri di Sardara, persone, come dire, che poi alla fine parlano,
certo,
non è che
certo,
no, no,
certo.
E che il vertice non sapesse. Mm. Impensabile che il presidente della regione non fosse a conoscenza.
Questo è strano, e in effetti oggi poi, tra l'altro, l'Unione Sarda ci racconta, forse è emerso ieri in consiglio regionale, che dal sito della regione sarebbe scomparsa la figura istituzionale del portavoce di Mauro Esu.
Sì, è diventato afono.
Non c'è più traccia.
Non porta più voce, va bene.
No, perché avendo parlato con 40 persone al pranzo a Sardara, ovviamente
È rimasto rauco. Adesso
va bene, noi ringraziamo Massimo Zedda, ci risentiremo ancora nel corso di questa vicenda Covid.
Faremo poi il punto anche della situazione.
Faremo il punto della situazione politica nelle prossime settimane. Grazie mille.
Grazie Massimo.
Grazie mille a voi, alle radioascoltatrici e agli ascoltatori, in bocca al lupo per la radio.
Vive il lupo.
Grazie mille.